del Signore nel libro di, nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, Luca capitolo 4, questa mattina vorrei riflettere con voi su questo passo ben conosciuto ma misterioso della tentazione di Gesù Cristo, su questa storia, anzi non è una storia, è un evento storico, ben conosciuto ma misterioso. Luca capitolo 4, e per mettere questo passo nel suo contesto cominceremo a leggere un po' prima, nel capitolo 3, dal versetto 21. Luca 3, 21. Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato. E mentre pregava si aprì il cielo. E lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea come una colomba e venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Gesù aveva, quando cominciò a insegnare, circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, eccetera, eccetera, non leggerò tutta la genealogia, però l'ultimo versetto della genealogia dice che era figlio di Enos, figlio di Seth, figlio di Adamo, figlio di Dio. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora Satana lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato, o si potrebbe anche tradurre fino a un momento opportuno. Questa è la parola di Dio, che Dio ci aiuti a capirla. Come ho detto, è un passo ben conosciuto ma molto misterioso, mi ha sempre affascinato questo passo. Può sembrare un po' irreale, no? Forse, non so se tu non sei cristiano questa mattina, se non sei un credente, forse questa storia ti sembra assurda, incomprensibile. E anche per noi cristiano può sembrare un po' irreale questo passo. Gesù Cristo, pienamente uomo, pienamente Dio, nel deserto, e incontra Satana, questo essere spirituale di cui conosciamo l'esistenza grazie alla Bibbia, e c'è questo dialogo. Non è facile capire cosa succede esattamente in questa storia. Però ci ricorda la realtà della guerra spirituale. Ci ricorda il fatto che dietro questa realtà che possiamo vedere c'è un'altra realtà, una realtà spirituale. In particolare c'è una guerra spirituale che Cristo è venuto per combattere per noi. Ora, quando leggiamo un passo come questo, forse il nostro primo riflesso è di cercare subito un insegnamento pratico, cercare subito l'applicazione pratica per la nostra vita. Allora, cosa possiamo imparare da questo passo? Possiamo imparare che bisogna resistere alle tentazioni, impariamo come resistere alle tentazioni. Ma in realtà questo approccio è sbagliato. Noi dobbiamo fare un passo indietro e prima di cercare una lezione pratica per noi, dobbiamo prima capire cosa significa questa storia nella vita di Cristo, nel suo ministero, e cosa significa nella storia della salvezza. Molto importante mettere questo evento nel proprio contesto. Innanzitutto il contesto immediato nel ministero di Cristo. Cristo è nato 30 anni prima. 30 anni prima Dio è venuto in questo mondo. Gesù Cristo è nato pienamente uomo, pienamente Dio. È cresciuto fisicamente, è cresciuto moralmente, intellettualmente, ha dovuto imparare tutto, imparare a leggere. Per 30 anni Dio è stato in questo mondo in forma corporea, nessuno lo sapeva. E a questo punto, dopo 30 anni, un certo giorno Gesù ha cominciato il suo ministero. È stato battezzato subito prima, ha avuto conferma dallo Spirito Santo che è figlio di Dio, e subito dopo affronta Satana. Quindi questo è il contesto immediato di questo evento. Gesù Cristo è nato, cresciuto per 30 anni, un giorno ha deciso, al momento giusto, di cominciare il proprio ministero. È stato battezzato e subito ha dovuto affrontare Satana. E poi c'è il contesto storico, il contesto più ampio nella storia della salvezza. E in questo contesto Cristo è visto come un secondo Adamo. Luca vuole farci capire questo. Infatti Luca ha fatto apposta a mettere la genealogia di Gesù Cristo subito prima della tentazione. Vedete, alla fine del capitolo 3, ha messo questa genealogia di Cristo che va fino ad Adamo. Figlio di Adamo, figlio di Dio. Quello che ti sta dicendo Luca è che ci sono due figli di Dio. Adamo era figlio di Dio, nel senso che è stato creato direttamente da Dio. E anche Cristo è figlio di Dio, perché è nato direttamente da Dio. E Cristo affronta Satana come un secondo Adamo. Cristo è venuto in questo mondo proprio a causa del peccato causato da Adamo. Noi sappiamo che, perché la Bibbia ce lo dice, la storia è cominciata così: il primo uomo che è stato creato si è ribellato contro Dio perché è stato tentato da Satana ed ha ceduto alla tentazione. È caduto, si è ribellato contro Dio. Quindi quando leggiamo questo passo, la tentazione di Cristo, dobbiamo pensare a questa verità, questo fatto incredibile, che dall'inizio della storia fino a quel momento ogni singolo essere umano ha ceduto davanti a Satana. Ogni singolo essere umano che sia mai vissuto ha peccato, non è stato in grado di resistere a Satana. Questo è il contesto tragico di questo passo nella storia della salvezza. E quando Gesù arriva è un secondo figlio di Dio, è una seconda chance per l'umanità. Quindi quando leggiamo questo passo, quando pensiamo a questa storia della tentazione di Gesù Cristo, dobbiamo leggere questo passo un po' come se fossimo i tifosi in uno stadio che tifano per una squadra. No, i tifosi nello stadio non possono influenzare l'esito della partita, però sono emozionalmente coinvolti con una squadra. Ed è così per noi. Noi quando leggiamo questa storia abbiamo un campione, Gesù Cristo. E quello che sta succedendo in questa storia ha una conseguenza enorme per tutta l'umanità, per tutta la nostra vita. Praticamente, come sappiamo, se Gesù Cristo avesse ceduto anche lui, non ci sarebbe nessuna speranza per noi. Quindi volevo, prima di guardare in più dettagli queste tentazioni, ribadire, ricordarci che questa storia non è una favola per i bambini, non è semplicemente una parabola per spiegarci come fare per resistere alle tentazioni, è un evento storico di una portata incredibile, di una portata importantissima per noi e per tutta l'umanità. E in questa luce che vorrei guardare in più dettaglio con voi le tentazioni, quali sono state queste tre tentazioni, qual è il loro significato, la loro portata, E cosa significa per noi la vittoria di Cristo? Questo che vorrei vedere con voi questa mattina. Queste tentazioni erano reali. No, forse quando, non so cosa pensate o sentite quando leggete questo passo, la tentazione di Cristo, forse inconsapevolmente pensiamo sì, ma Cristo tanto è, Cristo è Dio, è figlio di Dio, non poteva cadere, non poteva cedere, no? Quindi l'esito era sicuro. Forse inconscientemente possiamo pensare che queste tentazioni non erano veramente vere tentazioni. Però in realtà dobbiamo ricordarci che Gesù era pienamente uomo, è stato tentato come uomo, un uomo stanco, affamato, no? Questa è un'altra differenza con il primo Adamo. Adamo è stato tentato in circostanze favorevoli, era in un giardino, non aveva fame, non era stanco. Invece Gesù Cristo non gioca a casa, si potrebbe dire, è tentato in un contesto molto più difficile. È debole, ha fame e viene tentato da Satana. E questa tentazione è una tentazione che non è un caso, è una tentazione che è stata decisa da Dio. Guardate il versetto 1. Cristo fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. Questa è un'altra differenza fra Gesù Cristo e noi. Noi dobbiamo fuggire finché sia possibile alle tentazioni, non dobbiamo andare incontro alle tentazioni. Invece Gesù Cristo è andato incontro alla tentazione, è andato deliberatamente ad affrontare Satana. Quindi queste tre tentazioni, qual è il loro significato? Prima tentazione, versetto 3. Il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Qual è il problema con questa richiesta? Cosa c'è di male nel fatto di trasformare una pietra in pane? Possiamo essere sicuri che Satana non verrà mai a chiederci di fare una cosa del genere. No, questa è una tentazione, tutte queste tentazioni sono specifiche a Cristo. Cristo aveva il potere di farlo. Infatti l'ha fatto dopo, o no? Ha moltiplicato i pani e i pesci due volte. Se ci pensate, quello che noi chiamiamo la moltiplicazione dei pani, in realtà significa creare miracolosamente, istantaneamente cibo, dal nulla. No, quindi Gesù era capace di farlo. Alcuni dicono che il Satana sta cercando di fare dubitare Cristo del fatto che è veramente figlio di Dio. Sta cercando di inserire un dubbio nella mente di Cristo. Ma in realtà è il contrario. Satana sta dicendo, siccome tu sei figlio di Dio, e lo sai, lo sappiamo tutti, è inutile avere fame. No, fai qualcosa per risolvere questa situazione. È vero, se ci pensate, è assurdo avere fame quando hai il potere di creare cibo miracolosamente. No, è assunto come cosa. E quello che sta dicendo Satana è veramente sciocco, essere qui 40 giorni, avere fame quando hai i mezzi per risolvere questa situazione. È una cosa umiliante, è una cosa assurda per qualcuno come te. Quindi quello che sta cercando di dire Satana, sta cercando di convincere Cristo di usare le sue prerogative divine per uscire di questa situazione. Usare il fatto che è figlio di Dio, il suo potere e le sue prerogative per uscire da questa situazione. Questa situazione assurda, umiliante. Infatti la risposta di Cristo lo conferma, Cristo risponde, versetto 4, sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo. Infatti sappiamo da Matteo che la citazione non finisce qui, in realtà Cristo ha detto non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Però Luca ha fatto apposta a non dare la citazione intera perché voleva insistere su questa parola uomo. Cristo ha risposto a Satana con un versetto che si applica all'uomo. Ha detto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. E che quello che Cristo stava dicendo a Satana è che io come uomo sono sottomesso alla parola di Dio. Sono sottomesso a Dio. La parola di Dio si applica a me. E come uomo devo accettare la prova che viene da Dio. Perché questa è una grande verità. Non sta all'uomo decidere quando finisce una prova. Sta a Dio deciderlo. Quindi Cristo è venuto come uomo per sconfiggere Satana. E come uomo deve ubbidire al Padre. No? Deve ubbidienza al Padre. Come noi. Come diceva Cristo nel Vangelo di Giovanni, far la volontà del Padre è il mio cibo. Io ho un cibo che non conoscete, far la volontà del Padre. Quindi quello che sta cercando di fare Satana è di far dimenticare a Cristo la sua missione, di fare dimenticare la sua identità, di fare dimenticare che è venuto proprio per questo, per essere uomo. E come uomo ubbidire a Dio, essere sottomesso a Dio. Sta cercando di fare dimenticare la sua missione, che è proprio di sconfiggere Satana come uomo. Quindi questa è la prima di queste tre tentazioni, che come ho detto sono tentazioni uniche, che sono solo per Gesù Cristo, non per noi. La seconda tentazione è molto più semplice da capire, versetti 6 e 7. 5 a 7, il diavolo disse, gli mostro in un attimo tutti i regni del mondo e dice, se tu ti prostri ad adorarmi, tutta questa gloria dei regni del mondo sarà tua. Ok, questo capiamo, non è una tentazione molto sottile. Quello che Satana sta chiedendo è praticamente a Cristo di sottomettersi a Satana, adorare Satana, servirlo. Però c'è un'affermazione piuttosto stupefacente nel versetto 6, non so se avete già riflettuto a quello che Satana dice. Nel versetto 6 dice, ti darò tutta questa potenza e la gloria dei regni del mondo perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Cosa sta dicendo Satana? Sta dicendo che tutta la gloria, tutti i regni, tutti i poteri di questo mondo gli appartengono e ha il potere di dare questi regni, questa potenza a chi vuole. Cosa pensate? È vero questo? O è una bugia? Sicuramente in un certo senso sarà vero, perché sennò la tentazione non sarebbe stata reale, o no? Cristo avrebbe potuto rispondere, ma questi regni non ti appartengono, quindi non puoi darli. No, se non fosse stato vero, non ci sarebbe stata una tentazione. Quindi in qualche modo deve essere vero che questo mondo, questi regni, le potenze di questo mondo appartengono a Satana e ha il potere di darli a chi vuole. Infatti abbiamo qualche informazione, una cosa molto misteriosa ovviamente. La Bibbia ci dice qualcosa, per esempio nel libro di Daniele, forse vi ricordate che ci sono degli angeli che sembrano associati a certi paesi, a certe potenze. C'è un angelo che sembra controllare il regno di Persia, non abbiamo dettagli, non sappiamo esattamente cosa vuol dire, però sembrerebbe che ci sono nel mondo celeste, nel mondo spirituale, delle potenze che hanno un certo potere su certi paesi, certi regni, non sappiamo esattamente. Però più generalmente è chiaro che tutti gli uomini di questo mondo, tutti i regni sono schiavi di Satana a causa del peccato. E a causa della paura della morte, no? Come dice Ebrei capitolo 2, gli uomini sono schiavi di Satana a causa del peccato e della paura della morte. Giovanni nella sua prima lettera capitolo 5 dice questa cosa, e pensate quanto è tragico quello che dice Giovanni, primo Giovanni 5. Parla ai cristiani e dice, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. No, tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Cioè non sappiamo fino in fondo cosa significa, però pensate in questa realtà tragica. quando guardiamo la televisione o sentiamo le notizie, pensiamo alla realtà tragica di questo mondo che giace sotto il potere del maligno. No? Capite perché abbiamo bisogno di un salvatore? Capite perché abbiamo bisogno di un campione, di qualcuno che sia capace di resistere a Satana? Abbiamo misurato la tragedia di questo mondo in questa affermazione incredibile da parte di Satana. Tutta la gloria e la potenza di questi regni mi è stata data e la do a chi voglio. Forse un giorno capiremo di più cosa significava. Quindi non è un potere legittimo, ma è un potere reale. E praticamente quello che Satana sta dicendo a Cristo è che tutta questa gloria e questo potere che è stata promessa a Cristo dopo la croce, può averla subito. No? Perché andare alla croce? Perché soffrire la crocifissione quando tu puoi avere questo potere adesso, subito? Quello che Satana sta dicendo. Cristo sa bene, perché ha studiato l'Antico Testamento, che al Messia è stato promesso gloria e onore. Però sa che può accadere solo dopo la crocifissione, la risurrezione. Prima deve andare alla croce. E quello che Satana sta dicendo è che c'è una soluzione più facile, non deve andare alla croce. Basta sottomettersi a Satana e può avere questo regno, questa gloria che gli è stato promesso. Noi parliamo di queste cose, ma in realtà non abbiamo nessuna idea di quello che stiamo parlando, non abbiamo nessuna idea di quanto è stata una tentazione per Cristo non andare alla croce. Sappiamo che la sua natura umana non voleva andare alla croce. Quindi questa è stata una tentazione potentissima. Ed è stata una tentazione che è continuato durante il suo ministero. Avete visto il versetto 13, dice che il diavolo si è allontanato da lui fino a un momento opportuno o determinato. Come per dire, cioè, non finisce qui. No, Satana ha ancora 3 anni per agire. Queste tentazioni hanno un forte valore simbolico, perché accadono subito all'inizio, però Satana ha ancora tempo. Infatti vi ricordate quando Pietro dice a Gesù, non è vero, non ti accadrà, non morirai, non andrai alla croce. Cristo dice, via di me Satana. E forse la tentazione, il momento più tragico, è quando Gesù era sulla croce. Sappiamo da Matteo 27,40 che la folla gridava, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Era Satana che gridava di nuovo la stessa cosa. Se sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. No, la cosa terribile è che Dio, Cristo, aveva il potere di farlo. Sarebbe potuto scendere dalla croce. Quando questa gente gridava così, quando la folla gridava, era per prenderlo in giro. Si beffavano di lui. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Però non sapevano che egli effettivamente aveva il potere di scendere da questa croce. L'aveva detto prima ai discepoli, diceva, credi che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe subito più di 12 legioni di angeli? Però aggiunge, ma se così fosse, come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga? Sarebbe stata una cosa tragica per noi, o no, se Cristo fosse sceso dalla croce. O se Cristo avesse ceduto a questa tentazione. Quali sarebbero state le conseguenze per noi? Dove saremmo noi oggi, questa mattina, se fosse stato così? E poi c'è la terza tentazione un po' strana. Ancora una volta una tentazione specificatamente pensata per Cristo. Puoi essere sicuro che Satana non ti chiederà mai di buttarti giù dal Duomo di Trento, pregando gli angeli, lo dice a Cristo. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e lì ordinerà i suoi angeli che ti proteggano. Ancora una volta Satana sta chiedendo a Cristo di usare le sue prerogative come figlio di Dio per ottenere qualcosa da Dio, no? Per obbligare Dio a far qualcosa, a salvarlo. Però ancora una volta, Cristo è venuto come uomo. Deve affrontare questa vita, queste tentazioni come uomo, malgrado la sua divinità. Gesù risponde, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Ancora una volta riesce a respingere Satana ed è vincitore da queste tentazioni. Quindi capito che in queste tre tentazioni c'è un filo conduttore, c'è uno scopo da parte di Satana. Questo filo conduttore è di cercare di deviare Cristo dalla sua missione, di fare dimenticare a Cristo qual è la sua missione, la sua identità come uomo. Satana cerca di fare deragliare questo progetto della salvezza che Dio ha in Cristo. Cerca di convincere Cristo di scappare alla croce, di proprio rovinare questo piano della salvezza. Però fortunatamente per noi Cristo non ha ceduto alle tentazioni. Cristo ha vinto. E questo è un evento storico. Questo passo che abbiamo letto è un evento storico. Questa settimana molte persone hanno detto che l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca è un evento storico. Probabilmente lo è in un certo modo. Tutti ne parlano, ma io questa mattina ti invito a riflettere su un altro evento storico molto più importante. Per la prima volta nella storia dell'umanità qualcuno ha resistito a Satana. No. Questo è un evento storico o no? Un vero evento storico. Per la prima volta nella storia dell'umanità un uomo è stato in grado di respingere Satana, di non cadere, di non cedere alla tentazione. Cristo ha preso il potere su Satana ed è per quello che nei Vangeli leggiamo che Cristo ha il potere su Satana. Cristo ha il potere di cacciar via i demoni, di cacciar via i spiriti maligni. Ha questo potere non solo perché è Dio, ma anche perché è stato fedele a Dio come uomo. Io penso, dobbiamo pensare che se Cristo avesse ceduto qui a Satana, quando diceva a un demonio, esci da quest'uomo, il demonio avrebbe riso. Avrebbe detto, tu non hai nessuna autorità, perché tu sei come tutti gli esseri umani che sono mai vissuti, tu hai ceduto. Tu sei compromesso, tu hai peccato, tu non hai nessuna autorità. E invece Cristo aveva questa autorità anche perché non ha ceduto davanti a Satana. Dice in Luca 10, vedevo Satana cadere come un folgore, ha visto la caduta di Satana. E Cristo ha conquistato alla croce questa gloria e questa autorità che Satana prometteva. Però una vera gloria, una vera autorità che viene da Dio. Cristo ha cominciato a riparare il danno del peccato, a ricostruire una nuova umanità. E noi siamo associati a questa vittoria. Paolo dice in Romani 16, il Dio della pace stritolerà presto Satana. E cosa aggiunge? Vi ricordate? Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Non sotto i suoi piedi, io avrei aspettato che dicesse sotto i suoi piedi, ma dice sotto i vostri piedi. Noi siamo associati in qualche modo alla vittoria di Cristo. Ancora una volta una cosa che la parola afferma, noi non capiamo fino in fondo cosa significa, però un giorno capiremo. Quindi a questo punto possiamo cercare di riflettere a qualche lezione pratica per noi. Quali sono le lezioni pratiche o l'insegnamento per noi di questa storia? Innanzitutto un incoraggiamento. La salvezza non dipende da noi, ma da Cristo. No? Se tu sei stato cristiano da 10, 20, 30 anni, probabilmente hai sentito dire 100.000 volte la salvezza non è per le opere, ma la salvezza è per grazia, per fede in Gesù Cristo. Però è sorprendente quante volte abbiamo bisogno di sentirlo dire. È sorprendente quante volte pensiamo di poter essere un po' più buono o meritare qualcosa davanti a Dio No? Perché veniamo in chiesa ogni domenica? O perché preghiamo? La nostra salvezza dipende da Cristo. Se Cristo avesse ceduto davanti a Satana, tu potresti fare quello che vuoi, potresti pregare tutti i giorni, potresti piangere, potresti leggere la Bibbia, venire in chiesa, saresti perso. Saremmo persi. Se Cristo non avesse vinto per noi, anche se noi fossimo consapevoli del nostro peccato, anche se pregassimo per chiedere perdono, per pentirsi, non servirebbe a niente. La salvezza non dipende da noi, ma da Cristo. Se tu sei, puoi essere sicuro della tua salvezza, se tu credi in Cristo, se tu credi che questo è un evento storico, che la sua morte e la sua risurrezione sono eventi storici, e se tu sei venuto a Cristo, hai chiesto perdono per i tuoi peccati, se tu ti affidi a Cristo per il destino eterno della tua anima, puoi avere questa certezza. No, a volte molti cristiani cercano la certezza in altre cose, in manifestazioni dello Spirito, per esempio, cercano di avere dei doni speciali da parte dello Spirito, perché se hanno questi doni speciali hanno l'impressione di essere a posto con Dio. Ma in realtà l'unica cosa che ti serve per essere a posto con Dio è credere in Cristo. Cristo ha fatto tutto. Noi siamo debolissimi, noi cediamo davanti a Satana. Ma come diceva un teologo che commentava sul passo dove dice che Cristo sudava sangue, dice: noi non sappiamo cosa vuol dire, perché cediamo così presto alla tentazione che non sappiamo neanche cosa vuol dire essere tentati. No, cediamo subito, ci arrendiamo subito. Siamo completamente impotenti davanti a Satana. Cristo è il nostro campione, Cristo è la nostra salvezza. Se siamo in Cristo, se siamo nel nuovo Adamo che ha sconfitto Satana, saremo salvati. Quindi questo è un incoraggiamento. E poi, per finire, ci sono due sfide per noi. La prima sfida è che anche noi al nostro livello dobbiamo resistere alle tentazioni, anche se noi sappiamo che cediamo. E Cristo ci mostra come farlo, come dicevo, non è l'insegnamento principale di questo passo, ma è anche vero questo. La cosa veramente da notare è che queste tentazioni che ha affrontato Cristo erano uniche, specifiche, però il modo in cui le ha affrontato, i mezzi con i quali le ha affrontati, sono mezzi identici ai nostri mezzi. Come ha affrontato la tentazione? Con lo Spirito Santo e la parola di Dio. Quindi tentazioni straordinarie, tentazioni specifiche, uniche, però mezzi, vorrei dire ordinari, sono i mezzi che noi abbiamo a disposizione. Il primo mezzo è lo Spirito Santo. Avete già pensato che quando Cristo era su questa terra aveva bisogno dello Spirito Santo? Pregava per la presenza dello Spirito Santo. Guardate nel capitolo 3, versetto 20. 2. Lo Spirito Santo scese su di lui. Capitolo 4, versetto 1. Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito Santo per 40 giorni nel deserto. Versetto 14. Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne tornò in Galilea. Anche per noi è così. Per resistere, per vivere la nostra vita cristiana, abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo pregare, chiedere la potenza dello Spirito Santo dentro di noi. Potenza dello Spirito Santo non significa quello che molti pensano, non significa doni spirituali straordinari. Significa essere fedele a Dio, significa evidenziare i frutti dello Spirito Santo. Galati 5. Questi sono i veri frutti dello Spirito Santo nella nostra vita: la pazienza, l'autocontrollo, l'amore. Ciò significa che non dobbiamo rattristare lo Spirito Santo. Dobbiamo ubbidire a Dio, alla sua parola, perché, anche perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo. I nostri peccati possono spegnere, per così dire, come dice Paolo, lo Spirito Santo. Invece noi abbiamo disperatamente bisogno dello Spirito Santo, quindi dobbiamo cercare la potenza dello Spirito Santo, pregare che lo Spirito Santo sia con noi, che ci aiuti. Ma non solo quello, dobbiamo anche fare la nostra parte, non dobbiamo spegnere lo Spirito Santo, non dobbiamo rattristare lo Spirito Santo. Dobbiamo essere fedeli a Dio, ubbidienti. Dobbiamo evidenziare questi frutti dello Spirito Santo. Gesù Cristo come uomo è stato capace di resistere a Satana solo grazie allo Spirito Santo. Ancora una volta dobbiamo sempre ricordarci che anche se Gesù Cristo era pienamente Dio, era anche pienamente uomo e quindi ha affrontato tutto come noi dobbiamo affrontare le cose, pieno di Spirito Santo. E poi la parola di Dio. Come ho detto nella prima tentazione, nel versetto 4, Gesù ha detto chiaramente che la parola di Dio si applicava a lui come uomo. Non di pane soltanto vivrà l'uomo. Gesù stava dicendo, io sono sottomesso alla parola di Dio. Paolo dice in Efesini 6 che la spada dello Spirito è la parola di Dio. La spada dello Spirito è la parola di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che la parola di Dio è indispensabile per poter stare in piedi come cristiani, per resistere alle tentazioni. E ciò vuol dire che dobbiamo impararla, dobbiamo studiarla, dobbiamo leggerla. Ancora una volta, hai già pensato che Gesù Cristo, l'uomo Dio, ha dovuto imparare la Bibbia? Ha dovuto imparare a leggere e a scrivere prima? Ha dovuto leggere la Bibbia. Era molto più complicato per lui perché doveva leggere nei rotoli che si aprono e che si chiudono. Ha dovuto sentirla, leggerla. Ha dovuto imparare l'ebraico per farlo. Il nostro Signore Gesù ha dovuto lavorare e sudare per imparare e studiare la parola. E in questo momento così terribile, così tragico, quando è stato di fronte a Satana, è stato capace di citare la parola non perché era Dio, ma perché ha lavorato, ha studiato. No, questa mattina vorrei veramente che potessimo riflettere su questo fatto che per Cristo queste cose non erano facili. Cristo è stato capace di citare la scrittura al momento giusto perché ha passato anni a studiarla e a impararla. Quando ero alla scuola biblica c'era un mio professore che mi diceva che stava facendo uno sforzo per imparare a memoria brani della scrittura, una cosa che non facciamo più purtroppo, imparare a memoria dei brani della scrittura. E io dicevo a questo signore, sì, effettivamente è un'ottima idea, dovrei farlo anch'io. E lui mi diceva, lo faccio perché mi sono detto che forse un giorno sarò in ospedale, no? Su un letto d'ospedale, immobilizzato a guardare il soffitto, e non avrò la Bibbia con me, e quel giorno lì dovrò essere capace di ricordarmi versetti che mi servono, cose importanti, o no? Forse un giorno saremo davanti a Satana indirettamente attraverso una prova così, saremo immobilizzati su un letto d'ospedale, senza Bibbia, senza libro, senza tablet. L'unica parola di Dio che ci rimarrà è quello che avremo in testa. Quindi pensiamo all'importanza di studiare e di conoscere la parola. E l'altro elemento molto importante riguardo la parola è fidarsi della parola di Dio. Veramente fidarsi che quello che leggiamo nella Bibbia è vero. Perché se non ci fidiamo della parola di Dio, se non ci fidiamo di Dio, che è la stessa cosa, non potremo reggere davanti alle tentazioni. Qui dobbiamo anche per questo lavorare per fidarci della parola di Dio, pensare se ci sono dei brani difficili nella parola, se ci sono dei brani che a te sembrano incredibili o veramente strani o difficili da credere, parlane con qualcuno nella Chiesa. Cerca di risolvere questo problema nella tua mente. Dobbiamo far sì che la Bibbia sia veramente un libro perfettamente affidabile per noi. Se abbiamo dei dubbi su alcuni passi, dobbiamo chiedere aiuto. Una delle cose che mi colpisce in questo passo della tentazione è che Gesù credeva pienamente nella parola di Dio. Quando Gesù diceva "sta scritto", in realtà diceva "Dio dice". No? Quello che è scritto è Dio che parla, è la stessa cosa. Dobbiamo veramente essere convinti di questo. Quindi la prima sfida è resistere alla tentazione con lo Spirito Santo e la sua spada, la parola di Dio. E poi la seconda, ultima sfida è che anche noi dobbiamo concentrarci sulla nostra missione, che è proclamare il Vangelo. Come ho detto, la tentazione, il filo conduttore di questa tentazione era di cercare di deviare Cristo della sua missione. Anche noi dobbiamo affrontare lo stesso tipo di tentazione. Satana cerca di deviarci della nostra chiamata. Qual è la nostra missione come cristiani su questa terra? Lo sapete già, è proclamare il Vangelo individualmente e come Chiesa. La missione principale non è avere una famiglia, la nostra missione principale non è lavorare, anche se queste cose sono buone e indispensabili. Noi abbiamo una missione che va al di là di queste cose, proclamare il Vangelo. Ci siamo dimenticati della nostra missione? Cosa possiamo fare per proclamare questo Vangelo? Poi l'altro aspetto che voglio sottolineare in questo è che noi facciamo parte della Chiesa di Cristo e la Chiesa di Cristo è una Chiesa vincente. No? Troppe volte come cristiani abbiamo un atteggiamento da perdenti. A volte la Chiesa di Cristo è come queste squadre di calcio che sembrano giocare più per non perdere che per vincere. No? Siamo già vinti in partenza. In realtà la Chiesa di Dio sta vincendo. E un aspetto che voglio veramente sottolineare in questa tentazione di Gesù Cristo è quando leggiamo la storia della tentazione di Cristo, abbiamo l'impressione che Cristo sia sulla difensiva e che Satana stia attaccando. No, in realtà è esattamente il contrario. In questa storia Satana è sulla difensiva. E Gesù Cristo è Dio che sta attaccando. Dio è venuto in questo mondo, in Cristo, per riconquistare il territorio preso da Satana. No? Quindi quando leggiamo l'inizio del ministero di Cristo e la tentazione di Cristo, pensate agli alleati che sono sbarcati in Sicilia nel 43 o in Normandia nel 44, pensate a questo. Dio sta attaccando, è un'offensiva. Satana sta cercando di difendersi, deviando Cristo della sua missione. Questo è veramente un atteggiamento, una cosa che dobbiamo vedere nella nostra vita di Chiesa. Satana è sulla difensiva. Noi stiamo attaccando. Questo mondo, questo territorio appartiene a Satana, dice lui. Però Dio è all'attacco. Dio ha lanciato un'offensiva 2000 anni fa e questa offensiva continua. Conquista territorio, conquista anime, conquista le vite. È così che dice Paolo quando descrive la conversione in Colossesi 1:13, dice Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. No, domenica scorsa abbiamo avuto 3 battesimi, possiamo vederli anche così, 3 anime tolte da Satana, trasportati nel regno di Cristo. Un'altra vittoria per Cristo, un'altra sconfitta per Satana. Quindi Dio è intervenuto in questo mondo per riconquistare questo territorio, per ricreare una nuova umanità. Noi facciamo parte di un'offensiva contro Satana. Anche a Trento. No, normalmente non ci dovrebbe essere nessuna chiesa a Trento, non era quello il piano di Satana. La normalità secondo Satana, che non ci dovrebbe essere nessuna chiesa qui. Il fatto che noi siamo una chiesa è perché Dio è all'attacco. No, cerchiamo di vederci così, alla chiesa di Trento siamo come i Marines che saltano di notte in paracaduta sopra il territorio nemico. No, siamo la forza di attacco, l'elite. Ok, solo un'illustrazione, non mi sento proprio come un Marines personalmente, però capite l'idea. L'idea è che troppo spesso come cristiani siamo già sconfitti in partenza. E questo è veramente un paradosso tragico, perché Satana è sconfitto. Noi siamo vittoriosi. Quindi che il Signore ci aiuti a meditare su questo evento storico della tentazione di Cristo, che ci aiuti ad avere la giusta prospettiva su quello che sta accadendo in questa guerra spirituale e che ci aiuti ad essere fedeli alla nostra missione. Vogliamo pregare il Signore insieme per chiedere il suo aiuto. Abbassiamo il nostro capo, stiamo in silenzio qualche secondo. Signore, ci sono tante cose che non capiamo nella realtà spirituale intorno a noi, però ci sono delle cose che tu hai rivelato a noi nella tua parola e ti ringraziamo per queste cose che hai rivelate. Ti ringraziamo del fatto che il nostro Signore Gesù è vincitore, ha vinto Satana, ha vinto il peccato, ha vinto la morte. Aiutaci ad avere questa giusta prospettiva sulle cose. Aiutaci a partecipare a questa guerra spirituale con l'aiuto dello Spirito Santo. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen.